Sì, grazie. Grazie per questa occasione intanto. La presentazione della nostra associazione è questa, la trovate qui. E qui ci sono gli scopi dell'associazione, i progetti che noi facciamo, le attività che abbiamo fatto. Io in realtà non sono vicepresidente, ma sono co-presidente, perché la nostra associazione non ha un presidente o un vicepresidente. Come per i movimenti e i partiti politici curdi, ci sono sempre un co-presidente e una co-presidente, un uomo e una donna. E la nostra associazione è così composta da i vertici sono un uomo e una donna. Poi c'è l'assemblea degli iscritti all'associazione. La nostra associazione è nata nel 1998, prima dell'arrivo in Italia di Abdullah Öcalan, leader del movimento curdo e del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. E da allora noi abbiamo svolto iniziative, attività culturali, di informazione, non solo, ma subito, fin dall'inizio, ci siamo posti il progetto di non parlare soltanto, ma di costruire dei progetti di solidarietà, qui e ora, perché è importante per loro. Loro ci giudicano anche da questo punto di vista. Questo vuol dire non solo solidarietà, ma condivisione, partecipazione con chi si batte con gli ultimi. Proprio perché i curdi sono un popolo di 40 milioni di abitanti, che è il più grande popolo della terra senza uno stato che i curdi non vogliono, dopo aver visto i disastri avvenuti nell'ex Jugoslavia, laddove prevalgono nazionalismi e localismi, loro dicono che di confini ne hanno già visti tanti, tutti tracciati dal colonialismo occidentale vecchio e nuovo. I curdi dicono che non hanno amici, si è visto in questi giorni, non hanno amici, non hanno ripari. Gli unici amici che hanno sono i popoli, anzi loro dicono gli unici amici che abbiamo sono le nostre montagne e in Europa non abbiamo neppure quelle. E noi abbiamo vari progetti, li elenco brevemente, proprio gli ultimi progetti che stiamo facendo. Noi abbiamo un progetto molto lungo che dura da anni, che è l'adozione a distanza delle famiglie dei detenuti politici. Abbiamo 120 famiglie di detenuti politici adottati da altrettante famiglie italiane. L'impegno è per un anno, rinnovabile se vogliono, e così non solo consegniamo del denaro, ma costruiamo ponti e progetti di solidarietà con loro. Abbiamo 34 ragazze di Vane di Josekova, ragazze perché le più sventeggiate, a cui consegniamo una borsa di studio, sono ragazze figlie di detenuti e di martiri. E tutti gli anni noi consegniamo loro una borsa di studio. Poi abbiamo un progetto per la città martire di Cizre, che si trova in Turchia ed è stata bombardata dall'esercito turco, dove hanno fatto 500 morti, bruciati con le fiamme negli scantinati, e lì al tavolo di crisi consegniamo 10.000 euro all'anno. A Istanbul finanziamo con una campagna Arance di Natale i farmaci per un'associazione sociosanitaria che si occupa di migranti che passano da Istanbul e poi prendono la rotta dei Balcani e della Grecia. Cioè arance di Natale ci fornisce l'arance, noi le vendiamo, le mandiamo poi al centro nazionale, loro le distribuiscono e i soldi noi non li vediamo neanche perché a loro arriva la fattura. E la fattura viene pagata direttamente alla farmacia, ecco. Poi l'altro progetto molto importante che vedrete nel video è quello del campo profughi di Makmura. Colgo l'occasione per presentare brevemente questo video. È stato realizzato a marzo da una delegazione che è andata là, e adesso invece è andata un'altra delegazione che ha comperato l'ambulanza. Marmur è un campo che si trova in mezzo al deserto, in una valle che si chiama la Valle della Morte. Sono dei curdi che sono fuggiti negli anni 90 dai villaggi bombardati dal Botan, dall'esercito turco. Hanno attraversato le montagne. Durante questa traversata, inseguiti dagli elicotteri turchi che gli buttavano le bombe al napalm, sono morte 300 persone, 600 sono rimaste ferite. Sono arrivati in Iraq dalla Turchia, hanno cambiato 9 volte posizione e poi hanno costruito questa realtà. Prima era solo di tende, la gente moriva perché lì c'erano serpenti e scorpioni, e poi hanno cominciato a costruire delle casupole tipo quelle di Gaza. E lì hanno cominciato a vivere e applicare i principi del confederalismo democratico. Ovvero tutto si decide con le assemblee di quartiere, le assemblee popolari, c'è un'amministrazione che dipende dalle assemblee, gli obiettivi che vengono dati sono, si elencano gli obiettivi prioritari, c'è una democrazia di base e di genere, perché in ogni stanza è ugualmente rappresentato un uomo e una donna, c'è l'autodifesa. Loro ci dicono anche le rose hanno le spine per difendersi. C'è l'autodifesa, c'è tutto in comune, i bambini che vanno a scuola non gli manca mai niente perché tutte le famiglie devono avere gli stessi possibilità, gli stessi diritti, eccetera. È un'esperienza bellissima e noi lì abbiamo scoperto ai tempi di Dino Frisullo, e lì abbiamo cominciato ad investire, abbiamo fatto un ospedale che non è ancora terminato, una grossa struttura, poi abbiamo finanziato un generatore, adesso l'ambulanza, eccetera. Quindi andremo avanti perché questa esperienza è un'esperienza secondo noi da valorizzare. Queste sono le cose che ha fatto l'associazione ultimamente. Do la parola al professore per illustrare la storia del Kurdistan.
Grazie. Molto brevemente cerco di così spiegare qualcosina di una storia complicatissima e anche cercare di capire perché è una storia lontana ma che ci riguarda da vicino. Ora, se guardiamo il Medio Oriente, questa è una cartina di qualche anno fa, però vedete, è una situazione estremamente di tensione. Abbiamo in Afghanistan guerra continua, in Pakistan forte guerriglia, Yemen guerriglia, Somalia sfasciata, Libia, attorno alla zona Libia guerra civile, forte tensioni in Egitto, Arabia Saudita e Iran che sono ai ferri corti, anche qui quasi sull'orlo della guerra, con una vecchia frattura tra sciiti e sunniti, l'Iraq che non è più uno Stato, in Siria c'è una guerra civile. In questa situazione Erdogan, il presidente turco, ha pensato bene di attaccare praticamente i curdi nel nord della Siria, cioè è come mettere, buttare benzina su un fuoco già acceso. Ha tali e tante implicazioni, collegamenti, legami, intrecci particolari questa situazione, che rischia di far saltare una situazione che già di per sé è esplosiva. E mi sono dimenticato in questo elenco l'eterna questione palestinese, tanto per intenderci. Ma la domanda è: a noi dell'Occidente, che cosa interessa questa cosa qui? Sono affari loro, sono lontani, pazienza. L'Occidente è colpito in questa situazione, è coinvolto e spaventato, diciamo, dal dramma dei profughi. C'è una componente umanitaria, ma quello che fa paura è l'invasione, che è molto alimentata da tutta la propaganda che adesso viene definita sovranista. Poi c'è la paura del terrorismo, che indubbiamente è un altro elemento importante, anche ultimamente, appunto, una delle cose che sono state dette, se vengono meno i curdi che avevano fermato l'ISIS, quest'ISIS può dislocare, diciamo, forze da altre parti, ci può essere una specie di rimbalzo verso l'Occidente di terroristi che vengono dal califfato. Ma poi c'è un problema molto molto meno, diciamo, anche umanitario e molto molto economico, che è quello del petrolio. Allora, se guardiamo i 10 maggiori produttori di petrolio al mondo, vedete che qui 5 sono nell'area di cui parlavamo prima. In particolare l'Iraq è molto delicato e legato al problema curdo. La dislocazione dei pozzi petroliferi è questa. C'è questa specie di striscia, questo corridoio del petrolio, e il problema curdo è in questa zona qua. E non si tratta solo dei giacimenti, ma molto degli oleodotti, delle vene attraverso le quali passa il petrolio. Tenete conto, se torniamo un momento indietro a questo, che qui ci sono due punti molto delicati, che sono lo stretto di Hormuz e lo stretto di Aden, di cui passano 17 milioni di barili di petrolio al giorno e di cui ne passano 3,8, altri 3 e qualcosina passano da Suez. Capite che se c'è una perturbazione in quest'area, queste vene petrolifere importantissime possono subire dei danni. Quindi la questione curda è proprio in mezzo a quest'area estremamente nevralgica per l'Occidente. Intendiamoci, non ha più l'importanza che aveva 40 anni fa il petrolio del Medio Oriente, perché sono state trovate fonti da altre parti, per esempio gli Stati Uniti sono diventati autosufficienti in campo petrolifero, però quasi autosufficienti. Però è chiaro che per l'Europa in particolare ci sarebbero, da una crisi vistosa dell'area, riflessi immediati sulle nostre tasche, aumenta la benzina, cioè risultato banale e immediato. Ecco, dunque, andando avanti, quindi, il problema, e ci arriviamo, dei curdi è questo. Queste sono le aree che hanno una maggioranza di popolazione curda, non vuol dire che sono abitate esclusivamente da curdi, però ce n'è una maggioranza in queste aree, che riguardano sostanzialmente 4 paesi: la Turchia, la Siria, l'Iraq. E notate Mosul, Kirkuk, che subito qui sono le zone petrolifere molto importanti del nord, tra l'altro zone petrolifere ancora poco sfruttate, con enormi potenzialità, sia di petrolio che di gas naturale, forse più di gas naturale che non di petrolio. Quindi la situazione è questa. Quindi capite che il popolo curdo è praticamente in 4 stati: Iran, Turchia, Siria, Iraq. Ecco, diciamo, focalizzando, quindi l'area di quello che viene definito il grande Kurdistan, cioè dove abbiamo una popolazione in maggioranza curda, è questa qua. Area montagnosa, il cuore praticamente il lago Van, qui sono le cime, sono 2000 metri e passa, è molto alta come zona, soprattutto l'area turca, ma poi quasi tutta questa zona è zona fondamentalmente di montagna, ricca appunto dal punto di vista petrolifero. Si calcolano, ma qui le cifre poi ballano molto a seconda di chi le fornisce, si parla di 30-35 milioni di abitanti, sentivo prima 40 milioni, perché poi dipende sempre da come li contiamo, dove li contiamo esattamente, 15-20 milioni sempre a spanne in Turchia, sono il 20% della popolazione turca, 5 milioni in Iraq, 6-8 milioni in Iran, 2 milioni e mezzo in Siria. Questi dati sono dell'Enciclopedia Britannica, quindi ripeto, possono essere anche discutibili, ma l'ordine di grandezza più o meno è questo. L'estensione totale, calcolata col metro che ho detto prima, è di 392.000 km quadrati, un terzo più dell'Italia, quasi un terzo più dell'Italia. Quindi è un'area indubbiamente molto vasta. Ecco, i curdi, riassumo proprio rapidissimamente, che non c'è spazio, sono un popolo di lingua indoeuropea. Diciamo, come famiglia dovrebbe essere vicina al persiano. Non hanno una lingua sola, in realtà hanno più lingue simili, come possono essere simili, che so io, lo spagnolo e il portoghese, tanto per intendersi, quindi con diversità ma con anche delle affinità. Si è convertito all'Islam, ed è fa parte dell'Islam sunnita, attorno al IX secolo d.C., quindi diciamo più di 1000 anni fa. Nella storia è rimasto famoso, molto ricordato dai curdi stessi, il Saladino, quello che c'era persino nelle nostre figurine e nell'immaginario degli italiani, il feroce Saladino, che è stato il sultano di Siria ed Egitto, dinastia degli Ayyubidi, che ha riconquistato Gerusalemme per conto dei musulmani. Quindi personaggio di levatura, era un militare, spesso i curdi venivano utilizzati come soldati dai califi, prima dei califi arabi e poi anche dall'impero ottomano. Ecco, i curdi sostanzialmente vivevano, prima dalla carta che vi ho fatto vedere, praticamente dei confini tra l'impero ottomano e l'impero persiano. Erano zone montane e povere, e quindi sostanzialmente i due imperi gli rompevano poco le scatole, perché c'era poco da mordere. Quindi non è che andassero tanto a vedere cosa facevano i curdi o a cercare di controllare i curdi. Quegli imperi avevano organizzazioni statali deboli. Una volta che riuscivano a riscuotere qualcosa di tasse lì in mezzo, poi li lasciavano perdere e quindi si gestivano abbastanza da soli. Quindi in passato i curdi avevano un'autonomia che era legata alla debolezza degli stati più che a una loro scelta politica particolare. Verso la fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, diciamo, l'impero ottomano nella seconda metà dell'Ottocento, prima del Novecento, viene buttato fuori dall'Europa. Prima occupava gli attuali Balcani, nell'Ottocento la Grecia, l'ex Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Albania, facevano parte dell'impero ottomano. Ai primi del Novecento praticamente l'impero ottomano non aveva più tutta l'area europea. Allora, all'interno dell'impero ottomano avviene un fenomeno di turchizzazione, cioè l'impero ottomano era un impero multietnico, ci stavano dentro un po' di tutti, arabi, turchi, armeni, curdi, eccetera, non che stessero bene, però più o meno venivano tollerati. Con la crisi dell'impero ottomano diventa più forte l'elemento turco. Allora a questo punto i curdi si sentono emarginati, messi da parte e schiacciati etnicamente, quindi cominciano a reagire e a costruire un nazionalismo curdo. I nazionalismi praticamente importano il concetto dall'Occidente, dall'Europa. Il nazionalismo vuol dire un popolo che ha una lingua, una religione, usi e costumi simili deve vivere in uno stato solo. Gli inglesi durante la prima guerra mondiale combattono contro l'impero ottomano e fanno leva sul nazionalismo curdo per mettere in difficoltà l'impero ottomano stesso. Come con Lawrence d'Arabia appoggiano la rivolta araba, così appoggiano anche delle idee di Stato curdo. Tant'è vero che appena finisce la prima guerra mondiale e l'impero ottomano praticamente sparisce, nel trattato di Sèvres tra le potenze vincitrici, compresa l'Italia, Italia, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono abbastanza fuori da questa partita tra l'altro, l'impero ottomano, viene firmato questo trattato di Sèvres che riconosce l'autonomia di una zona curda, se non ci saranno casi particolari, successivamente i curdi potranno chiedere l'indipendenza, quindi un'autonomia e successiva indipendenza. Nel frattempo però i turchi vincono con Kemal Atatürk, riconquistano la Turchia e nel trattato successivo di Losanna questa ipotesi sparisce. Nel trattato di Sèvres veniva ipotizzato questa zona autonoma curda all'interno tutta dell'attuale Turchia. Le altre zone curde, la Siria e in Siria e in Iraq, finiscono. La Siria sotto controllo francese, l'Iraq sotto controllo inglese. Gli inglesi inventano l'Iraq, che non, prima nessuno ne aveva mai parlato. L'Iraq è la somma di tre province turche. La provincia di Bassora a maggioranza sciita, la provincia di Baghdad a maggioranza sunnita, Bassora è qua sotto, Baghdad, no, Bassora è qui sotto, non si vede, scusatemi, qui sotto Baghdad è da queste parti, e a nord c'è quest'area con Mosul, Erbil, eccetera, che è la zona curda. Cioè in pratica sommano queste tre province e inventano l'Iraq. E questo è il motivo per cui adesso non possono accettare, non solo gli inglesi, ma in generale gli occidentali, non possono accettare che un'area curda nel nord dell'Iraq diventi ufficialmente uno Stato, perché a questo punto si spacca tutto l'Iraq e il sud con Bassora, che è sciita, ha enormi probabilità di finire nell'Iran altrettanto sciita. Non so se sono stato chiaro o se diventa quasi impossibile a livello internazionale accettare una cosa del genere. Perché gli inglesi fanno una cosa del genere? Perché il petrolio nella zona di Mosul Kirkuk l'avevano già trovato, e inizialmente nei primi accordi tra francesi e inglesi, Sykes-Picot del 1916, la zona di Mosul doveva rientrare nella Siria francese. Poi però chiaramente gli inglesi, che avevano già qualche interesse, sono tra in tutto il Medio Oriente, questi sono la zona di Mosul, come, scusate, è partita una cosa, vabbè, tanto, in tutto il Medio Oriente la zona di Mosul e la zona dell'Iran meridionale sono le prime che hanno posti petroliferi, quindi gli inglesi si assicurano questa fascia. Successivamente quindi vengono fuori questi quattro stati e chiaramente i curdi hanno delle evoluzioni diverse, perché appartengono a quattro entità statali diverse. Dopo la seconda guerra mondiale Francia e Inghilterra abbandonano il Medio Oriente e i curdi, divisi in quattro stati, sono fondamentalmente usati dalle varie potenze nell'ambito della guerra fredda. Quando fa comodo Unione Sovietica e Stati Uniti alimentano spinte curde. Il caso più emblematico è quello del PKK, partito curdo di ispirazione marxista, nasce in Turchia, è turco, è guidato da Öcalan, che poi ha avuto, cioè, è ricordato, diciamo, anche in Italia, perché c'è stato tutto un complesso problema relativo alla sua estradizione chiesta dalla Turchia, eccetera, alla fine degli anni 90, ma che qui ovviamente ci sarebbe da fare una lezione solo su quello, parlare per un'ora solo su quello. Diciamo che è appoggiato dalla Russia e dalla Siria, del papà dell'attuale Assad, in funzione antiturca. I turchi sono nella NATO e quindi a loro conviene appoggiarli per appoggiare i curdi da parte di Unione Sovietica e Siria, per mettere in difficoltà un membro della NATO. Specularmente gli altri membri della NATO cominciano a considerare il PKK una organizzazione terroristica. In effetti il PKK inizia la lotta armata contro il governo turco, che è un governo dittatoriale in quel momento, cioè non è che fosse un governo democratico, è un governo che è nato da un colpo di stato militare nell'81, se ricordo bene. Quindi c'è questo, e chiaramente questo che crea tensioni, e questo è, diciamo, la bandiera che ha alzato Erdogan adesso. Dice: noi combattiamo i curdi, che perché fa un'equazione, curdi uguale terroristi, perché ovviamente gli fa comodo. Con l'andare del tempo è nato anche un altro partito curdo moderato, molto più recente, il HDP, fondato nel 12, che nel 15 entra nel Parlamento turco con un numero consistente di seggi, questo 80 seggi. Adesso ovviamente questo partito è in grossa difficoltà, perché Erdogan, diciamo, da qualche anno a questa parte ha avuto una svolta decisamente, chiamiamola populista, un eufemismo, diciamo dittatoriale, per cui sta limitando moltissimo le libertà politiche interne. E con la guerra civile siriana i curdi siriani si sono alleati col PKK. Questo consente al presidente turco di fare di tutta l'erba un fascio, mettere assieme tutti e cercare in questo modo di giustificare l'invasione degli ultimi giorni, praticamente. Ecco, approfittando della guerra civile siriana, i curdi siriani si sono alleati col PKK e hanno formato questo territorio autonomo del Rojava, che è al confine appunto con la Turchia, che è quello che è stato attaccato dai turchi adesso. Dei curdi iracheni non ho tempo di parlare in questo momento, va detto però che i curdi iracheni hanno rapporti abbastanza buoni con i turchi, cioè ci sono anche fratture all'interno del mondo curdo, sono stati appoggiati dall'Iran durante la guerra Iran-Iraq, sono stati perseguitati ferocemente da Saddam Hussein alla fine di questa guerra. Dopo la seconda guerra del Golfo, già dopo la prima, in particolare dopo la seconda guerra del Golfo, sono riusciti ad ottenere una sostanziale autonomia che assomiglia abbastanza a un'indipendenza a questo punto, e sono ostili ai curdi siriani. Ultima cosa, sostanzialmente quindi i curdi sono stati molto strumentalizzati da altri attori politici nel teatro medio orientale. L'ultima volta i curdi siriani sono stati usati per fermare l'ISIS e sono stati appoggiati dai turchi, sostanzialmente no, ma dagli americani sì. Gli americani, quando l'ISIS è diventato troppo pericolosa, hanno cominciato a bombardare l'ISIS, però non avevano nessuna intenzione di mandare la fanteria. E la fanteria sono stati i curdi che a Kobane, per esempio, hanno bloccato l'attacco dell'ISIS verso il nord. E poi sia in Iraq che in Siria hanno liberato le loro zone da invasioni dell'ISIS, fondamentalisti islamici. E dopo aver combattuto in nome dell'Occidente, in fin dei conti, per conto degli americani contro l'ISIS, sono stati adesso abbandonati dagli americani. Ed è venuto fuori un detto, con questo chiudo: non calarti in un pozzo con una corda americana, perché c'è il rischio che poi la corda si rompa e tu resti sotto. E con questo ho finito. È chiaro che è stata proprio una cavalcata molto molto superficiale, ma i tempi sono questi. Grazie.
Oggi e che i telegiornali hanno completamente oscurato dopo le prime informazioni, dopo l'informazione dei primi giorni. Quel che è avvenuto in Siria in data recente, con il via libera concesso da Trump all'esercito turco, praticamente di esercito turco con i jihadisti, con le milizie jihadiste, di entrare in un altro paese, in Rojava, costituisce uno dei fatti più gravi probabilmente che siano avvenuti da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente si dà il via libera al genocidio del popolo curdo, al genocidio delle sue milizie e proprio il popolo curdo che aveva costituito l'anima della coalizione internazionale. Non solo erano alleati agli americani, ma costituivano l'anima, l'ossatura della coalizione internazionale. Una volta sconfitta l'ISIS militarmente, ma non politicamente, una volta sconfitta, e poi è sconfitta militarmente, i curdi da questo punto di vista non servono più. È chiaro che in quell'area del Medio Oriente, dove per loro fortuna, per loro sfortuna, i curdi calpestano un terreno tra i più ricchi del pianeta, acqua, i fiumi Tigri e Eufrate, i grandi fiumi biblici, gas, petrolio e quant'altro. Ecco, in quell'area si gioca una partita molto importante, sia per quanto riguarda il petrolio che per quanto riguarda il gas. Gli accordi tra, le intese tra la Turchia e la Russia sono intese che hanno un sottofondo economico. La Turchia è la più grande esportatrice di gas del mondo verso la Turchia. Da Teheran, dall'Iran dovrebbe partire un gasdotto. L'Iran è il secondo produttore mondiale di gas, dovrebbe partire un gasdotto che attraverso l'Iraq e attraverso la Siria arriva al Mediterraneo a rifornire l'Europa. Questo non va bene agli americani. E poi c'è un problema per quanto riguarda gli europei, c'è una contesa per quanto riguarda l'Europa da una parte e la Turchia dall'altra per quanto riguarda i giacimenti petroliferi al largo di giacimenti di gas e di petrolio al largo di Cipro, tanto che la Francia ha spedito subito, a fronte di questi interventi che fa la Turchia, ha spedito subito una flotta verso quell'area. Ecco, quindi la situazione è questa. I curdi sono quelli che vengono schiacciati in questo momento perché ci sono dei giochi delle grandi potenze molto più grandi. Grandi potenze che si servono delle potenze regionali attraverso una serie di guerre che sono combattute in Medio Oriente. Cosa dice Papa Francesco? Che lì è in atto la terza guerra mondiale a pezzi. E ha perfettamente ragione, perché è così. È una guerra che riguarda anche noi, anche il nostro futuro. E quel che è successo lì, la sconfitta dell'ISIS, è stata una vittoria dell'umanità, che i curdi hanno pagato a caro prezzo, con 11.000 morti, 11.000 combattenti che sono morti, nella resistenza di Kobane, nell'attacco ad Aleppo, ad Erzurum, a Baguzza, a Ghouta. Ecco, Trump che obiettivo ha? Tenta così di riagganciare la Russia, che era legata alla NATO, che faceva parte della NATO, la Russia, tenta così di riagganciare la Turchia, che è il secondo esercito della NATO con 1 milione di effettivi, a cui era legata fin dal 1953. Turchia che si era avvicinata pericolosamente alla Russia, tanto che faceva gli accordi di Astana con la Russia, ha comprato i sistemi S-400, sistemi antimissili russi, si interessa al nucleare russo e a nuovi armamenti che arrivano dalla Russia. Quindi c'è una situazione di questo genere. I curdi lasciati soli che cosa hanno potuto fare? Soltanto chiedere il sostegno di Assad, dell'Iran e della Russia. E Damasco ha fatto una prima mossa insieme ai russi, ha schierato le sue truppe a Kobane e a Manbij, che sono le due città simbolo della resistenza conquistate dai curdi, mentre l'America completava il ritiro dei suoi effettivi, non solo, ma distruggeva anche le sue postazioni perché non venissero occupate dai russi. I curdi che hanno dovuto schierare le proprie forze sul confine turco-siriano hanno lasciato praticamente liberi, sguarnite, ecco, le prigioni dove ci sono i jihadisti, gli uomini dell'ISIS. In Kurdistan ci sono 12.000 prigionieri dell'ISIS, di cui 2.000 sono occidentali e molti sono fuggiti. Molti sono fuggiti e ovviamente sono entrati nelle milizie jihadiste, alcune sono fuggite in Medio Oriente, probabilmente molti sono anche fuggiti in Europa. Che siano fuggiti alla Turchia proprio, anzi, da questo punto di vista è contenta, perché non è un mistero che la Turchia appoggiava l'ISIS, la Turchia finanziava l'ISIS. I due giornalisti di Cumhuriyet, che è un giornale come Repubblica in Italia, sono dovuti sfuggire in Germania perché hanno filmato la consegna delle armi da parte del MIT, servizio segreto turco, ai jihadisti. Il figlio di Erdogan ha un'azienda di import-export per il petrolio con l'ISIS e la figlia a Gaziantep aveva un ospedale dove curava i feriti dell'ISIS. Quindi c'è una logica in tutto questo. Le milizie jihadiste che in questo momento stanno facendo dei massacri in Rojava, voi dovreste vedere dei video che a noi arrivano di quello che sta succedendo in quell'area, a parte il fatto poi che la Turchia utilizza anche bombe al fosforo, eccetera, quindi armi non convenzionali, ecco, stanno facendo dei disastri in quell'area, sono finanziati, sostenuti dalla Turchia. Ecco, la Russia fino a 5 anni fa non contava niente in Medio Oriente. Oggi è l'anello di congiunzione, l'anello di mediazione tra potenze regionali e rivali opposte. E quindi svolge un grande ruolo in Medio Oriente. E l'Europa che era portatrice di valori, che fa? L'Europa va dai suoi interessi. L'Europa si è tutelata pagando Erdogan 6 miliardi e 600 milioni, gli ultimi 600 milioni li ha mandati adesso, perché si tenga i profughi siriani a casa sua e non li faccia arrivare in Europa. La Germania costruisce i carri armati Leopard per quanto per la Turchia, e li abbiamo visti questi carri armati in azione nell'attacco al cantone di Efrin, in Rojava, il cantone che nel 2018 è stato occupato dai turchi. L'Italia è il terzo paese esportatore di armamenti verso la Turchia. Negli ultimi 4 anni, secondo i dati della rete Disarmo, ha ottenuto in termini di finanziamenti, per quanto riguarda gli armamenti della Turchia, 860 milioni di euro, e solo nell'ultimo anno 360 milioni, quindi più di un terzo. Noi in Italia abbiamo la Costituzione, l'articolo 18, l'articolo 11 della Costituzione, e abbiamo la legge 185 del non finanziamento, del non consegna di armi per i paesi in guerra. Sono leggi che in questo momento rappresentano carta straccia, perché vengono tranquillamente evasi. È vero che si parla di embargo delle forniture degli armamenti, a parte il fatto che la Turchia ha gli armamenti più avanzati, è piena di armamenti che gli abbiamo fornito noi occidentali, ma si parla di embargo, Di Maio parla di embargo per quanto riguarda fornitura futura di armamenti, non i vecchi contratti. A Roma stanno per partire 3 cannoni per la Turchia che sparano 600 proiettili al minuto, e quelli è legittimo spedirli, meno male che sono stati bloccati, meno male dalla gente sono stati bloccati, altrimenti diventava legittimo spedire questa roba qui. E quindi gli interessi, business is business, ecco, gli interessi sono molti più potenti. Le dichiarazioni che sono state fatte sono semplicemente delle dichiarazioni verbali, delle prese di posizioni verbali che non servono a nulla. L'unica presa di posizione dell'Occidente è sulla questione di Cipro, perché lì hanno toccato gli interessi di Total e di Eni. E la Turchia quale ruolo svolge? La Turchia in questo momento ricatta tutti. Avete sentito Erdogan quando ha detto semplicemente: attenzione Europa, se non ti allinei sulle nostre posizioni io ti faccio invadere da milioni di profughi. Immediatamente avete sentito una qualche risposta da parte dei governanti europei? No, silenzio assoluto. Obiettivo della Turchia era quello di creare, di occupare in Siria, quindi in un altro paese, una fascia che loro chiamano fascia di sicurezza, lunga 480 km e profonda 30 km, quindi in territorio curdo, dove loro dicono metterci profughi siriani. A parte il fatto che la gente non è un pacchetto che oggi è qui, domani va là, eccetera, a casa di altri. Questa operazione finora ha comportato circa 400.000 sfollati che si sono rifugiati nel Kurdistan iracheno, e ha comportato una situazione per cui l'obiettivo della Turchia in fondo non è tanto quello di metterci profughi siriani, ma lei ha un problema: a Idlib ci sono 40.000 jihadisti che tengono in ostaggio la popolazione, e che la Turchia deve risolvere questo problema perché lei li protegge. In altre enclave sono fuggiti i jihadisti perché l'esercito di Assad ha vinto e non sanno dove metterli, e quella diventa la zona giusta, in modo da costituire una muraglia verso la Siria e verso il Kurdistan siriano. In più, con una fava due piccioni, perché cambierebbe, questa è una zona maggioranza curda, 60-70% sono curdi, cambierebbe la demografia dell'area, diventerebbe una zona arabo-sunnita, a maggioranza arabo-sunnita. In più, dal 2011 in quest'area è nata una vera e propria rivoluzione pacifica, di convivenza pacifica, di autogoverno con le comuni, di ecologica, multiculturale, multiconfessionale, con una democrazia dal basso, di genere, di autodifesa, e questa viene spazzata via, questa esperienza di autogoverno, perché dà fastidio ai vari despoti della regione e ai vari despoti dell'area. Non solo, ma la Turchia non ha mai nascosto i suoi obiettivi di riconquista, obiettivi neo-ottomani si chiamano, di riconquista di aree perdute con l'impero ottomano. Difatti è storia quella che dice che la Turchia, quando occupa un'area, non l'abbandona più. Vedi Efrin, dove, che è un territorio siriano che lei ha occupato e che non ha più abbandonato. Non è che ha fatto la guerra ai terroristi e poi, come dice lei, e poi è rientrata all'interno dei suoi confini. No, no, l'ha occupata, ci ha messo gli jihadisti. Parlate con qualche familiare, con qualche parente in Italia che ha dei parenti da Defrin, e vi raccontano delle cose orrende. Stupri, malversazioni, occupazione di case, uccisioni per strada, eccetera. Perché è occupata dai jihadisti che fanno quello che vogliono. E la stessa cosa vogliono fare in tutto il Rojava. Poi la Turchia lì probabilmente vuole costituire una testa di ponte, perché il suo obiettivo è quello di occupare delle zone che facevano parte dell'impero ottomano. Allora c'è Aleppo, Kirkuk, c'è Mosul, tutte zone, guarda caso, anche ricche di petrolio da questo punto di vista. Quindi l'obiettivo è molto semplice, quello della Turchia è di creare una specie di cintura di cordone per separare il Kurdistan siriano dalla Turchia, dal Kurdistan turco, e quindi anche dalla Turchia. L'operazione è riuscita a metà, nel senso che la mediazione di Putin ha limitato l'offensiva della Turchia, così pare, a 120 km tra due città, Serekene e Albak, 120 km, e poi altre zone con una profondità di 10 km, e con una sorveglianza russo-turca da questo punto di vista. Però la guerra continua, tutti i giorni giungono notizie di massacri, non si accontentano, vogliono andare avanti rispetto a questo tipo di operazione. Questo in poche parole è il progetto che è in testa la Turchia. O la Turchia viene fermata oggi, viene fermata lì, altrimenti l'obiettivo è quello di creare un nuovo Stato islamico in quell'area e quindi diventare una specie di protettorato della Turchia, come in parte è anche il Kurdistan iracheno, nel senso che lì ci sono rapporti molto strani tra il clan Barzani e la Turchia, ecco, per quanto riguarda la vendita del petrolio e tutta un'altra serie di questioni. Questa è una situazione che noi abbiamo voluto e agevolato come Occidente, nonostante i curdi siano stati martiri, non solo loro, ma anche dell'umanità, perché in questo modo, sconfiggendo a Kobane in primo luogo e poi anche da altre parti, hanno sconfitto questo nuovo fascismo, questo tremendo fascismo, anche in altre parti del mondo. Quindi abbiamo di fronte degli scenari che sono destinati a durare nel tempo se non vengono fermati e sconfitti dalla mobilitazione internazionale. Noi come associazione verso il Kurdistan siamo schierati a fianco del popolo curdo, non solo a parole, ma con fatti concreti e quindi con progetti, con le municipalità, con le associazioni, con chiunque si batte per un progetto di cambiamento. Noi oggi invitiamo, ovunque andiamo, ci chiamano in parecchi posti a tenere conferenze, dibattiti, eccetera, invitiamo a praticare il boicottaggio dei voli aerei nei confronti della Turchia, del turismo in Turchia, dei prodotti turchi, quelli che sul codice Abar cominciano per 869 e soprattutto degli armamenti, della fornitura degli armamenti, perché questo è un paese pericoloso, il capo di quel paese è pericoloso. Ancora due parole e poi chiudo. Con il presunto colpo di Stato del 15 luglio del 2016, Erdogan ha ottenuto una cosa, praticamente ha istituito una dittatura in Turchia. Ci sono i due co-presidenti del maggior partito di opposizione, l'HDP, il Partito della Democrazia dei Popoli, che sono in carcere da 3 anni, insieme ad 8 deputati del partito HDP e gli altri sono fuggiti all'estero. Sono in carcere amministratori, sindaci, il più alto numero di giornalisti del mondo, 160 giornalisti, altro che Iran e Cina, 600 avvocati perché difendono delle persone accusate di sospetto terrorismo e quindi anche gli avvocati sono dei terroristi. Sono state chiuse emittenti televisive, sono in carcere scienziati, docenti universitari, intellettuali, e poi le prigioni sono diventate un inferno. Erano 12.000 detenuti politici prima di questo presunto colpo di Stato, oggi sono 50.000 detenuti politici. Ci sono in carcere, nelle carceri turche, 289.000 detenuti tra politici e comuni. Le condizioni carcerarie sono spaventose: malversazioni, mancanza di cibo, mancanza di cure, morti in carcere, stupri, torture. Queste sono le situazioni che noi conosciamo, che ci scrivono i nostri referenti in Turchia. E rispetto a questo, ovviamente, questa non è più una democrazia, è una vera e propria dittatura, bisogna chiamarla con il proprio nome, rispetto al quale l'Occidente, proprio perché ha degli affari corposi in corso, tace. Grazie.
Volevo ancora una precisazione su Erdogan. Effettivamente ha avuto un'evoluzione particolare. All'inizio, quando è andato al potere, all'inizio degli anni 2000, Erdogan aveva il consenso di una parte dei curdi, perché rappresentava Erdogan all'epoca la parte religiosa conservatrice della Turchia, e i curdi, una parte dei curdi ovviamente, che abitano le zone dell'est, che sono anche le zone ancora oggi più povere della Turchia, erano dal punto di vista politico-religioso, religiosi e conservatori. Quindi vedevano di buon occhio un partito di quel tipo. Poi c'è stata una progressiva sterzata, molto accelerata negli ultimi anni, di Erdogan in senso nazionalistico. Cioè Erdogan, che prima si presentava come il musulmano, adesso si presenta come il turco, e quindi praticamente ha rotto i ponti con tutto il mondo curdo, non solo col mondo della sinistra curda, del PKK, che era marcatamente laico, marxista di impostazione, ma proprio con tutto quell'universo lì, in nome di un nazionalismo turco che deve difendere i confini della Turchia e deve mettere a tacere le minoranze. Questa è stata un'evoluzione, anche però all'inizio aveva consenso di una parte, non ovviamente di una parte, di questo mondo curdo anche. Era solo una precisazione che mi è venuta in mente per chiarire anche l'evoluzione. Ci sono domande?
Ne parlavamo a tavola, il professore sosteneva che non è proprio così, perché l'America da questo punto di vista è autosufficiente, può diventare autosufficiente se non lo è ancora sulla questione del petrolio, però probabilmente ci sono degli accordi sotterranei anche con la Russia, E poi comunque si è ritirato in modo inspiegabile, con un'opposizione che trova un'opposizione forte, bipartisan, sia dei repubblicani che dei democratici, perché ha abbandonato un'area strategica del mondo, dove si decideranno le sorti future dell'umanità, le risorse energetiche dell'umanità per i prossimi 20 anni. Il gas, i gasdotti, gli oleodotti, dove passeranno, il ruolo dell'America in quell'area, ecco. Ovviamente l'operazione dell'America è stata un'operazione brutale, mai visto una cosa di questo genere. Molte volte, anzi mai vista. Leggevo proprio 2 giorni fa una dichiarazione che aveva fatto un certo Lord Curzon. Diceva: ogni goccia di petrolio vale una goccia di sangue. Questo lo diceva nel 1920, quando si trattava di occupare i pozzi di petrolio di Kirkuk e di Mosul. E quindi poi anche in quel caso hanno abbandonato i curdi, lasciandoli al loro destino, così come avviene oggi, ecco.
L'Europa non avrebbe potuto svolgere la funzione dell'America inviando delle...
Ma neanche la NATO è riuscita a prendere una posizione. Neanche l'ONU è riuscita a prendere una posizione. Di ricatto
sì. Del fuoco,
ah, certo, secondo esercito della NATO.
Se l'Europa fosse intervenuta, non penso che
ma l'Europa non esiste di politica estera, semplicemente, quindi non può intervenire, semplicemente non c'è. In politica estera l'Europa è libera di tutti, ciascuno va per conto suo, quindi infatti anche l'idea di un esercito europeo è come costruire il tetto senza avere la casa sotto. Un esercito lo costruisci se sai cosa farne, ma se uno ti dice di andare a destra e l'altro ti dice di andare a sinistra, l'esercito dove lo metti? Ci sono interessi troppo contrastanti. E sul fatto che già Obama aveva cominciato a smarcarsi dall'Iraq e dal Medio Oriente, in questo senso c'è una continuità nella politica americana delle ultime 2 presidenze, ovviamente accentuata in modo clamoroso da Trump, che secondo me solletica anche, lui è andato su con lo slogan l'America per prima, e quindi perché spendere soldi così lontano se tutto sommato non ci conviene granché. Quindi c'è tutta una parte di elettorato trumpiano che la ragione in questo modo. Il tradimento, c'è stato un clamoroso tradimento, è giustificato proprio dall'interesse solo per noi, gli altri si arrangiano, siamo stufi di dar soldi a qualcun altro, eccetera. Si sono dimenticati totalmente del ruolo che hanno avuto i curdi nel fermare l'ISIS. Forse era una minaccia più mediatica che reale, diciamo, per il mondo, una realtà tutto sommato abbastanza piccola, però sul posto ci voleva qualcuno che combattesse per terra. Hanno trovato i curdi, e non è un caso che prima dei curdi non parlavano, i curdi li tirano fuori ogni tanto, quando conviene, quando serviva per dare addosso a Saddam Hussein, sono venute fuori tutte le stragi che Saddam aveva fatto nei confronti dei curdi dopo la guerra Iran-Iraq. Quando serviva a fermare l'ISIS sono rispuntati i curdi, cioè diventano buoni e poverini quando serve, però sono usicetti fondamentalmente in un'area, in uno scacchiere delicatissimo. Il problema è questo, loro sono proprio in mezzo. Io avevo dimenticato, nel parlare del petrolio del Kurdistan, dell'acqua. Cioè, nel Kurdistan nascono i tigri e l'Eufrate. Cioè, sono due tra i fiumi, cioè, sono i fiumi più importanti della Mesopotamia. Se controlli quelli, le dighe, infatti sono state anche battaglie sulle dighe vicino a Mosul, la diga di Mosul.
Anche a Sankeif. La diga di Lisu.
La diga di Lisu, cioè ci sono state delle battaglie importanti perché lì controllare l'acqua, non dico che sia il petrolio, ma andiamo vicino. Ma il problema è che secondo me, questo è il mio parere personale discutibilissimo, ma Erdogan effettivamente sta giocando molto col fuoco, perché è una polveriera con intrecci di interessi siciliani, quella zona di tutti i tipi, e tra l'altro molto incastrati tra di loro. Che sullo sfondo c'è anche lo scontro Iran e contro Arabia Saudita. Affermare l'ISIS oltre ai curdi, ci sono stati gli Hezbollah libanesi, sciiti, anche quelli che fino a un momento prima erano un demonio, poi sono diventati, non dico buoni, ma quasi buoni agli occhi dell'opinione pubblica occidentale, perché davano addosso gli altri. Perché in fin dei conti, però, finché c'è questo fuoco che brucia lentamente in Medio Oriente, a noi occidentali va bene, perché come ho detto prima, vendiamo armi a tutti. Quindi se riusciamo a farli scannare tra di loro, pian pianino, senza che le cose scappino troppo, ci va bene. Una cosa che è andata benissimo all'Occidente è stata la guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta. Per 7 anni gli iracheni e gli iraniani si sono massacrati con centinaia di migliaia di morti. Abbiamo venduto un sacco di armi. Eravamo felici e contenti. Il problema è che di solito quando fai questi calcoli qui poi ti succede qualche cosa, il fuoco scappa e non lo fermi più.
Öcalan è il leader del popolo curdo, è il leader del PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, è ritenuto il leader del popolo curdo. Voi non avete idea quando andate in Kurdistan il simbolo Öcalan che cosa rappresenta. È venuto in Italia alla fine del 1998, no, 1988, scusate, e in Italia poi è stato allontanato, ecco, diciamo. I curdi non hanno questa opinione. I curdi apprezzano molto il ruolo che ha svolto allora l'Italia, perché dicono è l'unico paese in Europa che ha avuto il coraggio di ricevere e di ospitare Öcalan. 98, scusa. E dopodiché è andato in Kenya e lì con un'operazione internazionale dei servizi del Mossad israeliano e della CIA e dei turchi è stato arrestato e da 20 anni si trova in un'isola che è l'isola di Imrali, una Guantanamo europea in totale isolamento, circondato da 1500 soldati su quell'isola, lui unico detenuto insieme ad altri due separati che non si vedono mai, e con 2 navi da guerra posizionate intorno a quest'isola. Non dal 2011, solo recentemente, dopo lo sciopero della fame, ha potuto vedere i suoi avvocati. Dal 2011 non vedeva più i suoi avvocati, i suoi familiari, il suo fratello li ha visti anche questi recentemente, dopo questo sciopero della fame, che comunque vedrete nel video. Io ritengo Öcalan come l'ultimo leader dell'ultimo movimento di liberazione anticoloniale del XXI secolo. Öcalan è un grande studioso, lui la sua vita in carcere l'ha passata studiando e ha lanciato questa proposta del confederalismo democratico, che è una proposta che sta riscuotendo un grande interesse da parte di tutti i movimenti, partiti, anche in America Latina, eccetera, e che ha visto una sua concreta applicazione in Rojava. e che in questo momento ovviamente è stata distrutta. Di conseguenza il PKK, per quanto mi riguarda, anch'esso è l'ultimo movimento di liberazione anticoloniale, perché la Turchia, come dice perché il Kurdistan, come dice il sociologo Peschinski, è una colonia interna della Turchia, è l'ultimo movimento di liberazione anticoloniale del XXI secolo. Sì, se non c'è più qualche domanda, perché mi sembra che il video dura 31 minuti, se vi annoiate non lo facciamo vedere. Poi, siccome io dovevo portare una mostra e non l'ho portata, abbiamo questo volume che è stato finanziato dalla provincia di Alessandria, di fotografie di un campo profughi dove noi avevamo un centro sanitario insieme a Médecins du Monde francesi, e che voi potete prendere, ecco, lasciando una piccola offerta se volete.
Arriviamo a capo di una comune di Villaletta, all'ultimo posto di blocco. L'attesa è sinergante, oltre due ore. Ci fermiamo nella casa degli ospiti dove possiamo riposare. Si fa colazione tutti insieme in un grande tavolo all'aperto, posto sotto una tettoia di fronte alle stanze degli ospiti, tutti insieme, curdi e italiani, davanti ad abbondanti tazze di chai, olive nere, marmellate, formaggi a birrette, panni, parlate diverse, storie che si intrecciano, sorrisi da volti scavati che dimostrano un'età che non ha. In tarda mattinata incontriamo Fadile Tok nell'area dedicata al sacrario dei caduti. Porta una mascherina asettica sulla bocca. È da 56 giorni in sciopero della fame. È determinata a continuare ad oltranza. Altri compagni presenti, anch'essi con la mascherina, stanno invece sostenendo lo sciopero della fame a rotazione. Si alimentano solo con acqua, zucchero e vitamina B. Fadile Tok è un'attivista curda che da parecchi anni lavora per le organizzazioni delle donne. Non so da dove venite, ci dice, ma non importa, questa visita mi fa molto piacere. Tante persone sono in sciopero della fame, certo. È una scelta estrema, una protesta che viene fatta con il nostro corpo. Noi sappiamo che moriremo, perché la Turchia non accetterà mai nessuna mediazione sulla fine dell'isolamento del nostro leader Öcalan, e neppure vorrà trovare una soluzione della questione curda. Leyla Güven è al 129esimo giorno di sciopero della fame. In carcere ci sono 300 persone in sciopero della fame da 90 giorni. A Strasburgo, in Gran Bretagna e in Olanda, sono in sciopero della fame da 89 giorni. Il Comitato Europeo contro la tortura non dice nulla. Il suo ruolo sarebbe quello di andare a controllare quello che succede nelle carceri. Ma su Imran è calato un colpevole silenzio. Anche i familiari dei detenuti stanno cominciando a fare lo sciopero della fame ad oltranza, come i loro parenti dietro le sbarre. Noi siamo dispiaciuti per l'Europa, prosegue, per quell'Europa democratica e solidale che contava sui diritti delle persone. Invece, oggi, a livello europeo, non abbiamo visto né sentito nulla. Ecco, noi vogliamo che voi siate la nostra voce. L'incontro si conclude con un abbraccio emozionante. Nel pomeriggio siamo saliti verso i pascoli per vedere la vallata bombardata dai droni turchi circa un mese e mezzo fa. Una ripida salita su una strada dissestata e accidentata che sovrastava il campo. ai lati pecore e capre come non se ne erano mai viste a Macumur. Brucavano in mezzo alle pietre e ai sassi la prima erba primaverile accanto a casupole basse e bovine. Più tardi ci è stato spiegato che il campo ha ottenuto l'autorizzazione al pascolo sui terreni limitrofi. Per questo c'erano così tanti greggi e bovini. Si trattava di un'area, quella dove era avvenuto l'attacco, vasta e rocciosa, con numerose buche sparse, provocate dalle bombe, che non hanno risparmiato le misere casupole e neppure gli ovini. Una casa aveva il tetto sfondato e al centro della cucina un buco profondo circa 8 metri, dove era finita una bomba ancora inesplosa. Il risultato finale di quell'attacco contro i terroristi è stato di 4 civili uccisi, 2 bimbe di 10 e di 12 anni e 2 madri, una di 35 e l'altra di 50 anni, insieme a capre e pecore sventrate. Il mattino seguente è il 17 marzo, giornata reputata dall'acquisto del generatore elettrico per l'ospedale di Macumur, in modo da rendere l'ospedale autonomo e funzionante 24 ore su 24, senza dover essere soggetti alle frequenti interruzioni di corrente elettrica. Ad Abbey ci vediamo subito nella zona artigianale per l'acquisto del generatore. Com'è nella tradizione dei paesi arabi, la trattativa è lunga e complessa, con interlocutori intercambiabili e frequenti pause per i chai. Dopo ore, finalmente, si conclude. Costo del generatore $16,500, compresa l'installazione. E con i soldi risparmiati, ovvero $1,500, possiamo acquistare un compressore per la ricarica delle bombole di ossigeno dell'ospedale del campo, che ne era sprovvisto. Nel pomeriggio raggiungiamo la sede dell'HDP, Partito della Democrazia dei Popoli, di Avery, che si trova in una accogliente palazzina circondata da un bel giardinetto, con la gente seduta fuori a sorseggiare l'imbancabile chai. Qui facciamo visita a Nasir Yaz, un ragazzo di 26 anni, in sciopero della fame da 117 giorni. Ha iniziato lo sciopero della fame 13 giorni dopo Leila Guven, con le stesse motivazioni, ed è determinato ad andare fino alla fine. Lo incontriamo, è steso sul letto, scarno di volto, con un po' di barba. Non parla, ci saluta con le dita radicate a V, e poi regala a Lucia, per ricordo, una keffia culla che stava posata sul comodino accanto al letto. Esprimiamo poche parole di solidarietà e di vicinanza. Ci commuoviamo pensando all'immane sacrificio di questo popolo straordinario, dimenticato da tutti. La nuova struttura dell'ospedale di Macumur comprende un pronto soccorso, 2 ambulatori, una camera di degenza con 4 posti letto per le emergenze, una sala parto e un'incubatrice. Da ottobre dello scorso anno sono già nati 11 bambini, un centro per i raggi X, un laboratorio di analisi. Sono impegnati nella struttura 4 medici, infermieri e tecnici di laboratorio volontari del campo che ricevono un contributo di sussistenza. Gli studenti del campo possono frequentare l'università a Harvard fino alla laurea, ma non possono frequentare i corsi di specializzazione, in quanto non hanno la cittadinanza irachena. Incontriamo il direttore sanitario, il dottor Mehmet Ember. Arrivano molte persone da fuori, ci dice, addirittura da Kirkuk e da Harder, segno che la struttura funziona bene. È importante il contributo che ci avete dato con l'acquisto del generatore elettrico e del compressore per le bombole di ossigeno, che ci permette di essere più operativi. Ora abbiamo urgente necessità di un'ambulanza attrezzata, perché quando trasportiamo i malati e i feriti ad Auler c'è il rischio che muoiano per strada, come è già avvenuto. Le strade sono sconnesse, ci sono parecchi posti di blocco, almeno 6, e per il trasporto ci serviamo dell'auto e di altri mezzi di fortuna. L'unica ambulanza che avevamo ci è stata rubata dall'ISIS quando ho occupato il campo per un solo giorno. Molti malati del campo vengono curati a casa. Ogni quartiere ha costituito un gruppo di lavoro per seguire i malati al domicilio nel proprio quartiere. Altre strutture collegate all'ospedale sono il centro fisioterapico e il centro per i ragazzi down. Un altro tipo di intervento che la struttura dell'ospedale ha predisposto è quello dell'intervento nelle scuole, dove studiano 3.500 bambini per fare educazione alimentare. E questo vale anche per chi viene dall'esterno, indipendentemente dal fatto che siano curdi, arabi, yazidi, cristiani. La delegazione italiana ha preso atto dei notevoli progressi fatti, si è impegnata a raccogliere soldi per l'ambulanza, 35.000 euro, nel più breve tempo possibile, coinvolgendo anche altre associazioni. E nel contempo è tornata a sollecitare il completamento dell'ospedale rimasto a metà, in modo da unificare tutti i servizi sanitari in un'unica struttura. Arzu Ilham, cosindaca di Manmur, ha iniziato il suo intervento spiegandoci il tipo di organizzazione democratica del campo, il confederalismo democratico. Il villaggio è diviso in 12 quartieri che eleggono l'Assemblea Popolare, una sorta di parlamento che ha due portavoce, una donna e un uomo, e il consiglio comunale composto da 7 consiglieri e 2 cosindaci. Tutti gli organi rappresentativi hanno 2 portavoce, un uomo e una donna. Questi organi rimangono in carica per 2 anni. Il consiglio comunale può essere sciolto per inadempienza su richiesta dei cittadini dall'assemblea del popolo. I lavoratori e i rappresentanti del comune si riuniscono ogni settimana per fare il punto dei lavori svolti o da fare, mentre una volta al mese discutono della situazione economica. Ogni 2 mesi redigono un verbale che viene sottoposto all'Assemblea Popolare e all'Assemblea delle Donne. Se il documento viene approvato, i rappresentanti del Consiglio Comunale lo illustrano nelle assemblee di quartiere. Oggi il campo di Manmur è stato riconosciuto come municipalità, per questo riceve un piccolo contributo dallo Stato centrale. L'ONU, invece, non c'è più a Manmur. Dal 2014 non è più stato realizzato alcun progetto con l'aiuto dell'ONU. La popolazione del campo è aumentata, si sono formati nuovi quartieri, ma non si riescono a fare nuovi progetti per mancanza di fondi. C'è il problema delle fogne scoperte che, soprattutto d'estate, sono maleodoranti e inquinanti. La corrente elettrica arriva con intermittenza, al massimo per 12 ore al giorno. Un grosso problema è quello dell'acqua. La rete idrica è stata realizzata in base alla popolazione presente nel campo nel 2010, 9.000 abitanti. Ora la popolazione è di 14.000. L'acqua potabile scarseggia e non è di buona qualità. Per adesso, ci dice la cosindaca, abbiamo messo nelle scuole i regolatori per la potabilizzazione dell'acqua. Per il resto, vedremo. Oggi il 90% della popolazione di Manmur ha problemi ai reni e ai denti a seguito dell'acqua non potabile. La sera prima erano stati accesi grandi fuochi per vedere il campo e un corteo di giovani avevano percorso le strade con le fiaccole gridando slogan in favore della liberazione di Moshavah. La giornata di Nemes è iniziata sotto un cielo turbio che di tanto in tanto si apriva in rovescio. Lo spazio destinato alla manifestazione era quello di un grande anfiteatro che poco per volta si è riempito del popolo di Marino. Da prima sono arrivati giovani in divisa da Benedetto, marciando in doppia fila, poi tutti gli altri. Subito è iniziata la musica, gli interventi dei rappresentanti della comunità di Marino. In un minuto di silenzio dei martiri, gli slogan in saluto della nostra delegazione, unica delegazione internazionale presente al campo. Al termine della manifestazione abbiamo saputo che ai checkpoint esterni al campo erano state bloccate dai poliziotti iracheni molte persone che erano venute da fuori per partecipare al Nemes. Nel primo pomeriggio ci vediamo al centro Naveh Dareli, un centro dove sono accolti i ragazzi con sindrome di Down. Le attrezzature del centro sono autoprodotte. Ogni ragazzo è seguito a turno da un insegnante. I ragazzi sono 21 e gli insegnanti specializzati sono 9. Il medico coordinatore ci dice che i ragazzi del centro hanno anche altri disturbi fisici e abbisognerebbero di medici specialisti che purtroppo mancano. Inoltre ci vengono richiesti scambi con centri analoghi in Italia in modo da poter favorire una proficua collaborazione. Subito dopo ci vediamo al centro fisioterapico, molto decentrato rispetto all'ospedale. Qui incontriamo la dottoressa Scemigliani. Ci dice che il centro dovrà essere ampliato e che ci sarebbe la necessità di una piscina perché ci sono numerose richieste anche esterne al campo. Però ad oggi non c'è questa possibilità per mancanza di fondi. Stipati all'inverosimile in un pulmino sgangherato verso i monti Candil per partecipare alla festa del Nemes. Un viaggio lungo e faticoso durato l'intera notte. Siamo arrivati alle 5 del mattino, morti di stanchezza e di dolore. Ci siamo addormentati nella sede della municipalità su dei materassini stesi a terra. Poi, verso le 9 del mattino, con il pulmino, abbiamo raggiunto l'ampia vallata dove si celebrava la festa del Nemes. Tutti intorno, montagne bellissime, imbiancate di neve fresca, in una splendida giornata di sole caldo, con tantissime famiglie in abiti tradizionali, indaffarate ad allestire tende e a preparare il pranzo. All'ingresso del campo del Nemes, guerrieri armati controllavano e percussivano tutti quelli che entravano. Dal fianco della montagna scendeva fino a valle un enorme striscione con i colori del Kurdistan e in alto campeggiava un enorme ritratto di Öcalan. Verso le 10 è iniziata la festa con canti, balli, slogan per la fine dell'isolamento di Öcalan. Un minuto di silenzio in memoria dei martiri, fuochi artificiali e colpi sparati in aria. La festa è proseguita fino al calare del sole, quando una lunga colonna di auto e furgoni ha lasciato la montagna per la via del Tetro. Adler, giornata degli incontri nella sede dell'HDP. Noi eravamo contrari alla decisione di indire un referendum sull'indipendenza, ci dice Museen Kunesh, portavoce dell'HDP di Adler. Il PUC e il PDK, i maggiori partiti politici del Kurdistan iracheni, nei giorni precedenti avevano già sottoscritto con il governo di Baghdad e con gli iraniani un accordo per la restrizione del territorio della regione autonoma del Kurdistan, tanto che all'arrivo dell'esercito iracheno, i peshmerga legati a Barzani, come pure i peshmerga dei talabani, si sono ritirati. Da sempre PUC e PDK si dividono i posti amministrativi al 50%. Alle ultime elezioni il partito Goran ha preso più voti del PUC, ma non conta nulla. C'è un controllo totale dei due partiti storici. A Süleymaniye il controllo della città è del PUC, mentre ad Adler è del PDK. Da noi, continua Museen, le elezioni sono avvenute nell'ottobre dello scorso anno, ma ancora nessuno ne conosce i risultati. A tutt'oggi non sono ancora riusciti a mettere in piedi un governo. E la regione sta attraversando un periodo di forte crisi, con scioperi e proteste. Scuole e sanità vengono pagate dal governo centrale, che però ha ridotto i finanziamenti, stante l'alto numero dei dipendenti pubblici in regione. Kirkuk, adesso, è sotto il controllo del governo centrale. L'amministrazione della città è rimasta ancora in mano a PUC, ma il controllo politico e delle risorse è in mano a Baghdad. Però ci sono anche i turcomanni controllati dalla Turchia, con 6.000 miliziani armati. Noi proponiamo l'autogestione, come nella città di Shingal, dove dopo la liberazione dall'ISIS è stata istituita una forza di autodifesa. Però la Turchia cerca la provocazione, senza peraltro riuscirci. Il nostro rapporto con il governo centrale iracheno è buono, perché come gran parte della popolazione non abbiamo più fiducia nei due partiti regionali al governo della regione.
Turkey's military and Islamist rebel group supported by Turkey took over the Syrian city of Afrin on Sunday. Afrin is a large Kurdish area that had been under the control of the leftist Kurdish armed group, the Popular Protection Unit, known as YPG. The Turkish offensive forced hundreds of thousands of civilians to flee over 2 months of brutal fighting. After seizing the city center, jihadist rebels embedded in the Turkish army immediately began looting civilian homes and burning down Kurdish properties. Turkey's victory represents a major blow to the Kurdish movement.
Dopo l'ennesima razza di Chai, il successivo incontro avviene con il Comitato Presidenziale Democratico del Rojava. Il Rojava è stato diviso in 4 province: Mumbic, Raqqa, Deir ez-Zor, Tapka, dove è nato il Confederalismo Democratico. La guerra sta per terminare a Kruz, nell'area di Deir ez-Zor, mentre nelle altre parti della Siria non c'è guerra, ma è in atto uno scontro politico per il controllo dei territori. C'è molta preoccupazione a Mumbic, perché i turchi vorrebbero occuparla. Gli sfollati di Efrin vivono sotto le tende nella zona di Shara, dove fa molto caldo d'estate e tanto freddo d'inverno. Oggi in Siria ci sono due forze determinanti, ci dicono, il regime di Assad e i curdi. Il regime non riesce a controllare i territori curdi, ogni tanto minaccia, però senza conseguenze. Sia il regime che i curdi sono alla ricerca di un accordo, ma finora non è stata raggiunta alcuna intesa. Noi pensiamo che alla fine il regime accetterà il sistema di autogestione, perché i territori curdi sono molto ricchi, acqua, petrolio e agricoltura. Il problema vero è la Turchia. Storicamente, quando la Turchia entra in un'area o in una città, la occupa per sempre. Basta vedere il caso di Efrin, il cantone curdo più tranquillo del Rojava. Occupata militarmente dai turchi tramite i loro mercenari legati all'ISIS. Le responsabilità di quanto accaduto sono certo della Russia, ma anche di tutto l'Occidente, che ha chiuso gli occhi di fronte a quel massacro. I problemi aperti sono ancora molti. Ad esempio, Idlib, dove sono concentrati decine di migliaia di jihadisti, che secondo l'accordo tra Russia e Turchia dovevano essere disarmati, accordo non rispettato. La diga di Tacca, che fornisce l'80% dell'energia elettrica al paese, ora sotto il controllo delle forze curde, abbiamo proposto che il controllo sia affidato a tutti. Prima di lasciare, mandiamo un ultimo saluto a Nasir Aziz, scioperante della fame nella sede dell'HDP da ormai 122 giorni. Sono stati fermati al confine tra Iraq e Turchia i nostri due compagni, Paolo Zannoni e Alfonso Agugliaro, mentre in autobus erano diretti alla MED per partecipare in qualità di osservatori internazionali alle prossime elezioni amministrative del 31 marzo. Con il pretesto di essere appartenenti all'associazione verso il Kurdistan e di aver partecipato al Negroz, sono stati fatti scendere dal pullman che è subito ripartito e portati nella caserma di polizia di frontiera turca, dove è stato notificato loro l'ordine di espulsione. Oggi i compagni, dopo aver chiesto l'intervento dell'unità di crisi della Farnesina, incontreranno il console italiano di Erbil e terranno una conferenza stampa per spiegare l'intera vicenda, che assume contorni inquietanti, soprattutto alla vigilia del voto amministrativo e la prossima partenza delle delegazioni di osservatori internazionali per le elezioni. Niente di nuovo nella Turchia del regime di Erdogan, che vuole entrare in Europa, ma espelle gli europei. Il paese si sta trasformando in un'immensa regione a cielo aperto, con migliaia di detenuti politici, molti in sciopero della fame, come unica forma di lotta possibile nelle carceri, e due di essi sono già morti, condizioni terribili di detenzione. Arresti di massa, solo alla MED, in occasione del Negroz, sono state arrestate 110 persone, tra le quali molti minori, mentre intere città e villaggi curdi sono stati distrutti dall'esercito di Ankara e i loro abitanti deportati, profughi nella loro terra. Siamo rimasti noi, sono i popoli che devono aumentare le iniziative e i progetti di solidarietà e di cooperazione con i curdi e con i democratici curdi colpiti dalla repressione. Avviare concretamente le campagne di boicottaggio, far crescere la pressione nei confronti degli Stati europei affinché rompano le relazioni diplomatiche con il governo di Ankara.
You.
Questo video è stato realizzato a marzo, avete visto, l'autore è Hikmet Aslan, che è un curdo di Campobasso, che gestisce una televisione e che è stato denunciato dalla Turchia per sostegno al PKK. Denuncia che è stata rigettata con una recente sentenza della Corte di Cassazione, in quanto non è vera. Ecco, per la Turchia tutti quelli che si occupano di curdi sono terroristi. Va bene, se ci sono altre cose, altre domande, fatele. Poi qui c'è del materiale.
Se non ci sono più domande, vi ringraziamo a nome dell'associazione di tutte le persone intervenute, perché ci avete aperto una prospettiva, perché è molto difficile, è una situazione complicata, ci avete un po' illuminati.
Va bene, no, grazie.
Non so se riusciremo, cioè io sono un po' scettica sul, cioè è vero che ciascuno di noi può fare qualche cosa, però quando ci sono questi interessi economici sembra proprio una lotta contro il mulino a vento, però non si può fare altro che opposizione, così, cioè a quanto pare, giusto?
Certo, però noi dobbiamo fare la nostra parte. Anche una goccia d'acqua in un deserto è vitale.
Grazie.